È il momento del dossier. Thomas Mann, Goethe e il mito faustiano. Di questo ci occupiamo oggi con il germanista Luca Zenobi, professore all'Università Federico II di Napoli, studioso del mito faustiano. E andiamo alla scoperta di quella che oggi è ritenuta una delle maggiori opere di Thomas Mann, ovvero il Dr. Faustus. A curare e realizzare questa intervista, così come l'intero dossier di questa settimana, la collega Natasha Fioretti.
Luca Zenobi è professore di letteratura tedesca all'Università degli Studi di Napoli Federico II. Nelle sue attività di ricerca si è specializzato su tre aree tematiche, in particolare sono la letteratura e la cultura dell'età di Goethe, gli autori della cosiddetta Deutsche Moderne da Gottfried Benn a Franz Kafka e il mito di Faust. E noi proprio del mito faustiano vogliamo parlare. A noi questo interessa molto, pensando a Thomas Mann e al suo Dr. Faustus, Das Leben des Tonsetzers, Adrian Leverkühn erzählt von einem Freunde. E Thomas Mann inizia a scriverla nel 1943 durante il suo esilio negli Stati Uniti, verrà poi pubblicato nel 1947 e noi vogliamo proprio partire da qui. Allora chiediamo a Luca Zenobi di che cosa si tratta, come si inserisce soprattutto quest'opera di Thomas Mann nella sua produzione letteraria.
Grazie per l'invito. È una parte fondamentale della produzione letteraria di Mann, tanto più che Thomas Mann pensava che questo fosse il suo ultimo romanzo. In realtà poi ne scriverà altri due prima di morire, l'Eletto e il Felix Krull. Ma è, diciamo, un testo fondamentale perché fa i conti con quella parte drammatica della storia tedesca che riguarda naturalmente la Seconda Guerra Mondiale e la dittatura nazista. Lo fa partendo da uno dei miti fondanti non solo della storia della cultura tedesca, che è appunto il mito di Faust. Faust che fa un patto con il demonio per ottenere una conoscenza che altrimenti all'uomo è negata. Lo fa attraverso questo mito e lo fa innovando profondamente questo mito. Nella tradizione faustiana, che arrivava diciamo dopo la rielaborazione di Goethe di questo mito nell'Ottocento, Faust alla fine si salva, viene redento per intervento, diciamo, dall'alto, soprattutto di una dimensione femminile. Sono molto celebri i versi finali del Faust: Das ewig weibliche zieht uns hinan, l'eterno femminino o femminile ci innalza verso l'alto. Ecco, Thomas Mann, naturalmente, che viene da un'esperienza storica molto più drammatica di quella di Goethe, ecco, invece non concede questa redenzione, questa salvezza al suo protagonista. Ma, diciamo, l'innovazione principale sta nel fatto che il Faust manniano non è uno scienziato, appunto come nella tradizione, ma per la prima volta è un musicista, appunto un compositore, come ci viene detto già dal titolo. Si tratta a tutti gli effetti di una biografia, naturalmente una biografia fittizia, anche se Thomas Mann inserisce nella caratterizzazione di questo personaggio figure realmente esistite. Il suo modello, per sua stessa dichiarazione, era Friedrich Nietzsche, quindi l'artista che si ammala e poi diventa folle, no? Questo era il tema a cui aveva inizialmente pensato e che poi è legato al mito di Faust. Quindi diverse innovazioni di un tema e di quello che si può definire a tutti gli effetti un mito, cioè quello faustiano, che passano in primis attraverso il legame con la sfera musicale e in secondo luogo anche dal punto di vista del genere letterario, perché sì, è un romanzo, ma è un romanzo che appunto finge in qualche modo una biografia. Nel sottotitolo si parla appunto di una biografia di un musicista raccontata da un amico. Il narratore della vita di Adrian Leverkühn è Serenus Zeitblom, appunto un narratore che ha vissuto con Adrian gli anni della sua giovinezza e della sua tragica vicenda creativa ed esistenziale e che la racconta mettendola in connessione con i tragici fatti della storia tedesca del secondo Novecento.
Ecco, dicevamo del compositore che ritroviamo qui, dunque
sì,
del ruolo della musica, no? Che non abbiamo invece
sì,
nel Faust di Goethe. Ecco, cosa ci racconta questo romanzo di Thomas Mann del suo rapporto con la musica, che insomma giocava un ruolo fondamentale nella vita di Mann, la musica, pensiamo soltanto
sì,
a Wagner.
Sì, questo è un tema, diciamo, estremamente complesso, non solo perché, diciamo, la musica, la vicenda artistica di Thomas Mann ha un ruolo fondamentale attraverso Wagner, ma un po' attraverso tutta la musica dell'Ottocento. Mann si definisce un dilettante dal punto di vista, diciamo, della conoscenza della teoria musicale. Nonostante questo, si avventura nella scrittura di questo romanzo, dando al protagonista i panni del musicista di avanguardia, cioè quello che tenta di superare il sistema tradizionale della musica tonale per avventurarsi in una nuova dimensione della musica. Di fatto Adrian Levenkühn è il rappresentante in qualche modo della rivoluzione schoenbergiana della musica, nella musica del Novecento sostanzialmente. E per questo Thomas Mann ha avuto bisogno, diciamo così, di un consulente, perché appunto da appassionato di musica, ma soprattutto di musica ottocentesca, aveva per sua stessa ammissione difficoltà a entrare nell'universo di questa musica così innovativa, la musica dodecafonica, che di fatto sconvolge la musica così come era stata pensata fino a quel momento. E qui entra in gioco la figura di un filosofo, nonché allievo di un altro musicista fondamentale del Novecento europeo, Alban Berg, e cioè Theodor Wiesengrund Adorno, a cui Thomas Mann si rivolge per entrare proprio letteralmente in questo mondo della musica d'avanguardia, della musica dodecafonica, e di questi aspetti tecnici, che poi sono ciò che rendono il romanzo forse un po' difficoltoso nella lettura, si trovano diversi estratti, diciamo, possiamo definirli di natura saggistica, ecco, in cui si tenta di entrare proprio negli aspetti più tecnici di questa rivoluzione musicale, come si passa dal sistema tonale alla musica dodecafonica, che è quella poi che nella, diciamo, realtà storica è stata inventata da Schoenberg. Da questo nascerà anche una polemica, perché inizialmente Thomas Mann non dà nessun riferimento, dopo la prima pubblicazione del romanzo, su chi fosse, diciamo così, il padre di questi aspetti tecnici, no, che erano entrati nel romanzo, e Schoenberg si era molto risentito di questa mancata citazione, al punto che poi Thomas Mann sarà costretto a dire che la musica creata da Adrian Levenkühn, dal suo personaggio fittizio, di fatto è la musica dodecafonica di cui dobbiamo appunto l'invenzione a Schoenberg. Una polemica che all'epoca, insomma, fece abbastanza rumore, che Thomas Mann, credo a ragione, considera abbastanza ingiusta nei suoi riguardi, perché di fatto la musica di Adrian Levenkühn è tutta inserita all'interno di un contesto, di un universo romanzesco, che ne fa qualcosa di diverso e di peculiare rispetto a ciò che diciamo Schoenberg aveva prodotto nella realtà e nella cultura dell'epoca.
Luca Zenovi, senta, prima giustamente dicevamo che questa, Thomas Mann, scrivendola, pensava sarebbe stata il suo ultimo romanzo, poi in realtà non è stata così, non è stata la sua ultima opera. Ecco, se pensiamo alle opere di Mann che l'hanno reso più grande, più famoso, dai Buddenbrook, che siamo al 1901, poi però pensiamo anche alle altre grandi opere, dunque Morte a Venezia, La montagna incantata, qui siamo molti anni dopo, queste altre opere erano state scritte prima del conflitto mondiale, ora lo diciamo, Thomas Mann è in esilio, lui soffre moltissimo chiaramente della sua condizione di esiliato, eccetera. Lui dice ad un certo punto: la Germania è dove sono io, perché è l'unico modo che ancora ha, no, per dichiarare la sua appartenenza ad un paese che in realtà non lo vuole più, ma anche un'appartenenza a una cultura tedesca che lui sente sua, sente propria, e che non è chiaramente quella dei nazisti. Allora, detto tutto questo, noi nello stile, ecco, di quest'opera, che differenze troviamo rispetto alle opere precedenti? O per meglio dire, qual è l'evoluzione dello scrittore Thomas Mann arrivato a questo punto?
Bisogna dire che c'è anche qualcosa che lega, nonostante la grande differenza da un punto di vista cronologico, ci sono elementi in realtà che costituiscono un piccolo filo rosso che va dai Buddenbrock, passando per la montagna magica o la montagna incantata, per arrivare al dottor Faustus. La questione, diciamo così, della musica o dell'arte nell'ambito della decadenza era stato il tema fondamentale attorno a cui girava appunto il primo romanzo di Mann, quello sulla famiglia Buddenbrock, dove l'ultimo rappresentante della famiglia Buddenbrock, Hanno Buddenbrock, si ammala in conseguenza anche della sua passione per la musica e per l'arte. In una famiglia borghese di commercianti dedica a tutto altro tipo di attività, l'ingresso, diciamo così, dell'arte e della musica genera appunto questo fenomeno di decadenza, che non è solo decadenza economica, ma diventa anche letteralmente decadenza fisiologica. Hanno non sopravvive e non potrà essere effettivamente colui che porta avanti poi la stirpe dei Buddenbrock. Quindi già nel primo romanzo c'era questo nucleo tematico del problema dell'arte come decadenza, declinato tra l'altro proprio sulla musica. In questo romanzo c'è un episodio in cui Thomas Mann rappresenta una seduta spiritica attraverso la quale si vuole tentare di richiamare in vita il cugino del protagonista, morto appunto in guerra. L'espediente utilizzato, oltre a quello della medium, è quello di un disco. La seduta spiritica viene fatta con l'utilizzo di un grammofono, nel quale viene fatto girare un disco che è esattamente La Damnation de Faust di Charles Gounod, quindi una versione francese musicale del mito di Faust. E incredibilmente, tra l'altro, la seduta spiritica riesce diciamo ad ottenere lo scopo che si era prefisso. Quindi, diciamo, anche nella montagna magica è presente un forte elemento di natura faustiana, legato anche al tema della malinconia, che si ritrova poi in maniera forte anche nel dottor Faustus. Dal punto di vista stilistico, l'elemento secondo me più importante che differenzia questo romanzo del 47 dai precedenti è proprio questa presenza di un narratore interposto, quindi la presenza di questo Serenus Zeitblom, che diventa rappresentante dei valori di un certo tipo di umanesimo e che racconta sostanzialmente il percorso che porta alla barbarie e che porta al patto, diciamo così, con il demonio, che simbolicamente rappresenta poi anche la caduta della Germania nel nazismo. Questo tipo di espediente narrativo ha portato tra l'altro a tutta una serie di fraintendimenti, perché per molti anni si è pensato che la voce di Thomas Mann fosse quella di Serenus Zeitblom, che si contrapponeva in qualche modo all'artista che poi stringe il patto con il demonio, mentre Thomas Mann, attraverso Serenus Zeitblom, in realtà riflette in maniera critica proprio su quei valori dell'umanesimo che non erano stati capaci di contrapporsi all'arrivo e poi alla successiva caduta nella barbarie. Per cui Serenus e Adrian innanzitutto vanno visti in stretta connessione tra loro, e in secondo luogo Serenus è un personaggio attraverso cui Mann critica in maniera abbastanza forte, no, l'incapacità dell'umanesimo occidentale di contrapporsi a quegli esiti che poi avrebbero portato all'orrore e alla barbarie. Questo è, dal punto di vista formale, sicuramente l'elemento più innovativo del romanzo.
Ecco, poi un'altra curiosità, perché adesso dicevamo appunto la montagna incantata, la montagna magica, a seconda della traduzione che si predilige, nella sua biografia su Thomas Mann, e parlo della biografia di Hermann Kursk, che è uscita anche adesso in italiano, La vita come opera d'arte, ed è uscita di recente, ci viene detto come Thomas Mann all'inizio, insomma, lui fosse convinto di essere nato sotto una buona stella, di aver avuto, diciamo, una buona congiunzione astrale, proprio come Goethe disse di se stesso in Dichtung und Wahrheit, dunque in Poesia e Verità, la sua autobiografia. Ecco, allora, al di là del mito faustiano, quale rapporto aveva Mann con Goethe e con l'opera di Goethe?
Beh, aveva un rapporto strettissimo che ha in qualche modo declinato anche attraverso la scrittura saggistica, non solo in un saggio in particolare che lui ha dedicato nello specifico appunto a Goethe, ma insomma in tutta una serie di scritti in cui il confronto con la letteratura goetiana è evidente ed è fortissimo. C'è un legame strettissimo non solo con Goethe come, diciamo, artista, come poeta, come scienziato anche, ma c'è un confronto anche con il suo ruolo appunto carismatico all'interno della cultura e della letteratura tedesca. Diventa sostanzialmente per Mann un continuo elemento di confronto per le sue opere letterarie, ma anche per la sua posizione, per il suo posizionamento all'interno del dibattito culturale, politico nella Germania dell'epoca, in cui evidentemente Mann ritiene di dover o di voler assumere il ruolo che aveva Goethe nella cultura tedesca del Settecento e dell'Ottocento. Anche da questo punto di vista possiamo dire che Goethe forse non è solo un modello, ma è il modello di Thomas Mann.
Luca Zenobi, grazie per essere stato con noi quest'oggi e per averci aiutato, insomma, ad aggiungere un altro tassello alla grande e immensa figura di Thomas Mann che in questa settimana vogliamo ricordare. Grazie, a risentirci presto.
A presto, grazie ancora.
Luca Zenobi al microfono di Natasha Fioretti. Domani chiuderemo la nostra serie con il Thomas Mann politico, a partire dalla sua presa di posizione sulla Neue Zürcher Zeitung nel 1936. Ne parleremo con la traduttrice e scrittrice Anna Ruscià.